Radio L'Aquila 1. La musica e l'informazione continuano.
Dalla città più bella del mondo, Radio L'Aquila 1 presenta
Zoom. Dentro la notizia.
Per Zoom dentro la notizia, un saluto agli ascoltatori di Radio L'Aquila 1 da Valeria Valeri. E oggi ospite nei nostri studi Angelo De Nicola, giornalista, caposervizio della cronaca dell'Aquila del Messaggero e scrittore. Benvenuto.
Grazie.
L'occasione è la presentazione del suo ultimo lavoro, I Papi e Celestino V, la perdonanza da Bonifacio VIII a Francesco. È l'ultimo lavoro di una serie di libri dedicati a Celestino.
Sì, sono 6 libri dedicati tra Celestino e la perdonanza, in particolare la perdonanza, perché diciamo ho studiato la perdonanza moderna fin dal 1983, avendone la fortuna di seguirla anche come cronista. Non ho mai mancato un'edizione, compresa quella che tutti noi aquilani ricordiamo del 2009, quel carro dei Vigili del Fuoco con sopra le spoglie di Celestino, davanti al quale molti di noi hanno pianto. E quindi concludo, o insomma metto insieme tutti gli studi quasi ventennali o 25ennali su questi temi per questa visita epocale di Papa Francesco il 28 di agosto, che può cambiare la sorte della storia di questa nostra città.
Quindi il rapporto tra papi e perdonanza, quindi
sì, hai ragione, il titolo strizza l'occhio al più conosciuto Celestino, ma sarebbe più corretto dire I Papi e la perdonanza, cioè come i papi nel corso della storia si sono confrontati con questa nostra straordinaria manifestazione, con questo straordinario dono che ci ha fatto Celestino con quella bolla dell'indulgenza nel 1294. Ecco, sia Celestino e anche la stessa perdonanza, secondo me, ma è una mia impressione da modestissimo osservatore quale sono, hanno un po' ossessionato i papi. Prima di tutto perché queste dimissioni di Celestino hanno sottolineato questa frase che non è mia ma è di Padre Quirino Salomone, che per Celestino il potere era un servizio, quindi anche di una bella modernità questa affermazione, ma ha ossessionato i papi, tanto è vero che il successore di Celestino, Bonifacio VIII, l'odiato, amato Bonifacio VIII, lo schiaffo di Anagni e tutto il resto, odiatissimo da Dante eccetera, la prima cosa che fa, decide di annullare la bolla del perdono e scrive una lettera il 18 di agosto del 1295, quindi alla vigilia della prima edizione, diciamo così, della perdonanza, della festa del perdono, scrive una lettera e dice: guardate, questa cosa va annullata, non si può fare, caro vescovo dell'Aquila, rimandami la bolla che io la devo annullare per l'epoca significava distruggerla, bruciarla, strapparla. E il vescovo gli risponde, io ve lo sintetizzo, ve lo volgarizzo, ma questo è il senso, gli risponde, dice: caro papa, magari avercela la bolla, io non ce l'ho, ce l'ha il camerlengo, il sindaco, ce l'ha Biondi, il sindaco dell'Aquila, che mi sa tanto che non te la dà. Non gliel'abbiamo data per 728 anni. L'anno successivo Bonifacio insiste e scrive a tutti i vescovi d'Abruzzo e dice: guardate, la perdonanza non si può fare, è annullata, perché questo passaggio di Celestino non va bene, perché Celestino è troppo spirituale, perché concedendo il perdono significa che agevola il peccato. Questa era la motivazione teologica di Bonifacio nelle sue lettere contro la concessione del perdono, che non è manco tanto sciocca come ragionamento. Fatto sta che anche Bonifacio però si piega a questa straordinaria idea che aveva avuto Celestino e, non potendo annullare la bolla, che cosa fa? Inventa il giubileo, cioè amplifica il discorso celestiniano, e nel 1300 lancia quel giubileo che conosciamo tutti, che nel marketing della Chiesa è inventato come centenario, poi diventa cinquantenario, oggi è 25ennale, lo terremo nel 2025, e ogni tanto un papa lancia qualche giubileo straordinario, come l'ultimo lanciato da Papa Francesco, il giubileo della misericordia. Concludo, gli aquilani tosti, io direi erano tosti, e mi consentite questo imperfetto sottolineato, in corsivo si direbbe oggi, ebbene gli aquilani tosti hanno fatto strame dell'ordine del papa, gli hanno rifatto faccia e hanno continuato a tenere la perdonanza e hanno continuato fino ad oggi ad avere la proprietà materiale e morale della cosa più importante del nostro, nella nostra religione, che è la concessione del perdono. È una storia bellissima che, se raccontiamo, se riusciamo a raccontare, se riusciamo a far capire all'esterno, buca, come si dice in termini comunicativi, e veramente può cambiare con l'uomo più visibile della terra, che viene a benedire questa operazione, a benedire questo Papa della pace che è Celestino V in questi tempi maledetti, drammatici di guerra. Io penso che veramente possa cambiare il PIL dell'Abruzzo, non esagero, il PIL dell'Abruzzo, se siamo bravi a sfruttarlo.
E noi ce l'auguriamo.
Speriamo.
Torniamo alle pagine del tuo libro. C'è una carrellata di papi, dicevamo, sì, che da Bonifacio VIII arriva a Francesco attraversando le pagine della storia.
Sì.
Ma il libro si apre con un saggio di Don Luigi Maria Epicoco, L'attualità della misericordia.
Sì, quindi... c'è questa, sì, hai fatto bene a sottolineare, perché innanzitutto si tratta di una delle firme in questo momento di maggior fiducia di Papa Francesco, perché Don Luigi, che è stato parroco della Chiesa di San Giuseppe Artigiano lungo via Sassa, direttore della pastorale universitaria, ha fatto questa quasi 20 anni qui in questa città, in cui si è fatto molto notare, ha spiccato il volo. Oggi è un vertice delle comunicazioni del Vaticano e soprattutto editorialista dell'Osservatore Romano, e soprattutto dicono ghostwriter dello stesso Papa Francesco. Ho avuto l'onore di avere questo saggio da parte sua, chiaramente bilanciando la mia laicità, seppure la chierica incipiente lascerebbe ipotizzare il contrario, ma lo facciamo con una firma di assoluto prestigio, e soprattutto che infila questo ragionamento sulla misericordia e sul perdono, che è veramente molto interessante, lì dove si vorrebbe dare una maggior peso al perdono rispetto alla misericordia. E questo teologicamente è un altro degli elementi che potrebbe favorire questa capitale del perdono che L'Aquila è da 728 anni.
E tornando proprio alle parole di Papa Francesco, dici: ma Pietro del Morrone, per usare le parole di Papa Francesco, ha avuto un senso fortissimo della misericordia di Dio e del fatto che la misericordia di Dio rinnova il mondo, tardiva, dopo oltre 700 anni, ma alla fine la riabilitazione è arrivata. Quindi questo,
sì,
Papa è come se concludesse un percorso.
Assolutamente, un percorso che in epoca moderna, parlavamo di quella... di quell'imbarazzo, di quella ossessione, ecco, la definirei ossessione, perché le dimissioni di Celestino, secondo il mio modestissimo parere, hanno da sempre imbarazzato la Chiesa, perché erano dimissioni fuori squadro. Si è sempre detto: morto un Papa se ne fa un altro. Lo abbiamo visto fino a Giovanni Paolo II, ma è stato Paolo VI che ha, in epoca moderna, cominciato a parlare in maniera importante del coraggio di Celestino. E sappiamo oggi che Paolo VI voleva dimettersi per ragioni di salute. Dopo la lunga parentesi di Giovanni Paolo II, che abbiamo visto in quali condizioni di salute era, ma a tutti ci si diceva: no, morto un Papa se ne fa un altro, no, non si può dimettere il Papa, l'ha fatto Celestino, ma quello non si poteva fare, no? È arrivato Benedetto XVI, che invece ha utilizzato questa, io direi, arma, dopo un percorso di riconciliazione di Celestino con il famoso passaggio all'Aquila nell'Annus Horribilis del 2009, il 28 di aprile, quando dona il palio sulle spoglie di Celestino a Collemaggio, e l'anno dopo a Sulmona, quando infila questa frase Benedetto XVI e dice: Celestino V seppe agire in obbedienza a Dio e secondo coraggio. Ma caspita, coraggio! Quindi c'era un percorso da parte di Ratzinger. Sappiamo com'è andata: Ratzinger si è dimesso ed è oggi un Papa emerito, creando una sorta di imbarazzo, perché qual è il Papa? Quello che si è dimesso e che è ancora in vita, cioè Benedetto XVI, o Papa Francesco? Ci sono discussioni fortissime all'interno anche dei teologi di maggiore accreditamento, anche se il maggior teologo vivente è Benedetto XVI, quindi qua delle due l'una, probabilmente c'ha ragione lui. E quindi il percorso avviato da Papa Paolo VI, continuato in maniera fortissima da Benedetto XVI, viene concluso da Papa Francesco, che per la prima volta in 728 anni viene a riconoscere il messaggio straordinario di questo Martin Luther King dei suoi tempi, di questo Gandhi del 200, che è Celestino V, un crociato ma della pace, perché non ci scordiamo, e concludo, Ignazio Silone, quando al suo Celestino, il Celestino di Silone, si rifiuta di benedire gli eserciti e dice: ma io dovrei benedire gli eserciti in nome della Vergine, ma la Vergine vuole la pace, mica vuole la guerra, che è un concetto che può sembrare banale, ma in questi drammatici giorni di guerra è di un'attualità, io direi, travolgente.
Assolutamente. E tornando a noi, il messaggio di Celestino ha attraversato le pagine della storia e i secoli anche grazie ai Celestini e alle Celestine che hanno accettato il suo progetto, che hanno seguito le sue orme. Noi qui all'Aquila abbiamo un purtroppo sparuto gruppo di suore Celestine, per noi preziosissime.
Assolutamente, sono le ultime eredi al mondo dell'ordine dei Celestini, il più potente ordine che la Chiesa ricordi, scomparso come tanti altri alla fine del Settecento, ma continua in questo nucleo, in questo avamposto della resilienza. Pensate che sono anche le prime eroiche abitanti della zona rossa all'Aquila. Sono rientrate l'8 maggio del 2009 dentro l'orto, non avevano nemmeno la toilette, non sapevano nemmeno dove andare a fare la pipì, una cosa drammatica, eppure hanno avuto questa resilienza. Queste nonne sono tutte avanti con gli anni, che hanno comunque nella missione in Africa e nella missione nelle Filippine, tutte e due intitolate a Celestino V, il loro futuro anche per quanto riguarda le vocazioni. E pensate, non soltanto Papa Francesco è stato fatto sacerdote in Argentina il 13 dicembre, cioè il giorno delle dimissioni, Santa Lucia, il giorno delle dimissioni di Celestino V, ma è andato ad aprire la prima porta santa del Giubileo della Misericordia nel 2017, dove? A Banchi, nella Repubblica del Centro Africa, dove c'è la missione delle suore celestine. Quindi ci sono delle coincidenze incredibili e straordinarie che si assommano, si caricano ancor più di importanza questa visita del 28 di agosto prossimo del nostro pontefice.
E tornando al libro, per concludere la nostra chiacchierata, una brevissima parentesi sulla bibliografia, che sicuramente fa fare un salto di qualità al tuo libro, perché il lettore avrà nella bibliografia una guida completa alle tue fonti, ma soprattutto eventualmente alle sue ricerche, ai suoi interessi futuri dopo la lettura.
Questo tradisce i tuoi natali, quindi assolutamente, perché è l'occhio dell'esperto. Io dico sempre che questa bibliografia vale il prezzo del libro, cioè si può comprare il libro soltanto per questa bibliografia, che rappresenta una somma peraltro parziale, perché questo è quello che io ho incrociato, quello che io ho cercato di studiare, di vedere, di valutare, di mettere insieme, di citare, perché ovviamente io non sono nessuno, io sono un modestissimo osservatore, un modestissimo giornalista di campagna che ha messo insieme una serie di tesi e di controtesi e fatte delle ipotesi con le fonti, con quelli che dicevano o hanno commentato o hanno studiato in maniera accademica e quindi con tutti i titoli questa vicenda, che è una vicenda molto 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 complessa. Quindi la bibliografia è assolutamente una lampada di Diogene, direi io, per orientarsi nella immensa questione celestiniana, immensa. Pensate soltanto all'Avventura di un povero cristiano, che questo testo incredibilmente importante e straordinario di Ignazio Silone, che ha vinto il Supercampiello, è stato un libro incredibilmente. Paolo VI ne era innamorato, era una specie di Bibbia per lui, perché probabilmente proprio perché voleva dimettersi. Ecco, tutto questo Silone ha studiato prima di me e prima di tanti altri studiosi tutte le questioni celestiniane, e perciò è riuscito a fare questo testo così importante del santo, come diceva lui, del più abruzzese dei santi, che è Celestino, che come sapete non è abruzzese ma è nato in Molise, ma ha vissuto negli arimi della Maiella e si è fatto incoronare all'Aquila.
Il tuo sito che è www.angelodenicola.it contiene, tra gli altri, anche ovviamente riferimenti a tutti i libri a cui insomma abbiamo fatto noi riferimento prima, che parlano di Celestino, che parlano della perdonanza e che ci raccontano questo spaccato della nostra storia locale. Quindi rimandiamo i nostri ascoltatori intanto alla visita del tuo sito, così da poter ricavarne una visione più completa di tutto quello che per spunti abbiamo raccontato in questa chiacchierata, e li invitiamo naturalmente a leggere, a maggior ragione in vista della perdonanza che si sta avvicinando, I Papi e Celestino V, la perdonanza da Bonifacio VIII a Francesco. Grazie Angelo.
Grazie a voi per l'ospitalità, grazie.
Zoom, dentro la notizia.